This is Vatican News, Radio Vaticana.
Madre nostra, Roma si prepara un nuovo giubileo che sarà un messaggio di speranza per l'umanità provata dalle crisi e dalla guerra. E mi sembra di sentire la tua voce che con saggezza ci dice: figli miei, il vero giubileo è dentro dei vostri cuori, dentro le relazioni familiari e sociali, è dentro che bisogna lavorare per preparare la strada del Signore che viene.
L'umanità oggi è consapevole che la pace è ciò che manca maggiormente, ecco perché quasi tutti hanno fatto coincidere la loro speranza con la pace. Forse dobbiamo cominciare tutti quanti nel piccolo a essere testimoni e portatori di una pace che viviamo dentro.
Primo passo per vivere il giubileo potrebbe essere quello davvero di imparare a conoscerci e perdonarci quelle cose che un po' ci danno fastidio, sapendo che il primo ad amarci e perdonarci in quelle cose è il Signore.
Giubiché?
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 Mi viene da ridere.
Giubiché? Domande e risposte, anche scomode, sul giubileo.
Secondo episodio del podcast Giubiché, domande e risposte anche scomode sul giubileo. Oggi con noi ci sono Suor Alice Callegari, figlia della Chiesa.
Ciao a tutti.
Don Alfio Tirrò, parroco.
Ciao.
Tommaso Cardinale, autore del libro Il Testa di Catto, amministratore della community Chiocciola La Chiesa.
Ciao a tutti.
E Monica Pennetta, insegnante di religione e una delle fondatrici di Catto Nerd.
Salve.
Incontriamo spesso persone sfiduciate che guardano all'avvenire con scetticismo e pessimismo. Possa il giubileo essere per tutti un'occasione per rianimare la speranza. Lo ha scritto Papa Francesco nella bolla di indizione del giubileo del 2025. Ma che cosa spera la gente oggi?
La speranza è molto importante per il nostro mondo di oggi, soprattutto il nostro mondo di domani.
Quali speranze ha lei per il mondo?
Prima, che tutte le guerre e i conflitti possano smettere di esistere. La seconda, chiaramente, è la speranza di Cristo, che apporta la salvezza e apporta la verità.
Your hopes?
Peace everywhere, I guess, yeah.
And your personal hopes?
To be successful in my school, in my professional life, I guess.
And you?
Peace in the world, because we don't have that, unfortunately. And for me to live to the fullest.
Hope for me is hope for humanity, because now we are destroying the planet. So instead of doing that, we should build civilizations. We should go and find out what's in the other planets, not only to the moon and Mars.
There is more hope in other planets.
Yeah, I really do think that there is a race that is even more intelligent than the human race.
Spero un anno di unione in cui si risolveranno molte cose.
Hope is peace, peace is family, so Jesus Christ is all about family. We believe that with Jesus Christ and his blessings we can have a better world.
La speranza è sempre positiva, quindi mi aspetto solo che ci lasciamo coinvolgere, tutte, tutti.
Speranza, oh, bella domanda.
E quali sono le sue speranze per il mondo?
Felicità per tutta la gente che ha bisogno un po' di felicità.
Speranza per la paz mundial, especialmente para Gaza e para Ucrania.
Don Alfio, una persona ci ha detto che c'è sicuramente più speranza sugli altri pianeti rispetto alla Terra. Sei d'accordo? Ovviamente è una domanda provocatoria.
No, ma non perché ovviamente
hai visitato gli altri,
visitato altri pianeti. Ma perché forse mai come in questo tempo la consapevolezza della sofferenza e del male è diffusa su questo nostro pianeta. E mi colpiva come tutti, in fin dei conti, desiderano ciò che non hanno. L'umanità oggi è consapevole che la pace è ciò che manca maggiormente, ecco perché quasi tutti hanno fatto coincidere la loro speranza con la pace. Da un lato mi fa dire che prima o poi questa sete sarà talmente forte che dovrà essere spenta, dall'altra mi rendo conto che non deve restare solo una sete, una speranza, ma forse dobbiamo cominciare tutti quanti nel piccolo, ecco, a casa nostra, a essere testimoni e portatori di una pace che viviamo dentro.
Monica, alla tua età, al di là della pace, la speranza del successo personale, nella propria vita, nella propria professione, è davvero così importante?
Parlo anche per la mia generazione, perché io non ho queste grandi ambizioni in realtà, però vedo che c'è tanta confusione su cosa significa essere felice, perché poi a un certo punto speranza si associa a un desiderio di felicità e vedo che si punta tanto su questo perché c'è un mondo che punta su questo, per cui purtroppo sì, queste cose sono diventate importanti, ma non è che sono assicurate da nessuno. Per cui poi ti scontri con la realtà e forse devi puntare su qualcos'altro.
E quindi a volte chi punta tutto sul successo personale, dal punto di vista professionale, magari economico, poi si trova un po' spiazzato, succede?
Succede, magari ci si anestetizza anche, però se ti va male ti va bene, nel senso che credo che a un certo punto avere anche tutto non sia necessariamente un bene per mettersi in contatto su ciò che veramente si vuole, perché non bastano mai queste cose, più ne hai e più ne hai bisogno.
Tommaso, tu frequenti molto i social network appunto come amministratore di La Chiesa, secondo te nei social c'è la speranza? E tu nel vostro lavoro come la testimoniate anche in quel territorio?
Grazie per questa domanda a cui non so rispondere. Allora, no, nei social c'è la speranza? Credo di sì, perché credo molto nella continuità tra la vita, diciamo, fuori
reale,
dai social,
e quella
virtuale, no? Mi sembra che chi è disperato nella vita personale, spesso, anche se cerca di nasconderlo o di non nasconderlo, manifesta questa sua disperazione anche in alcune dinamiche sui social. Sicuramente, per una serie di motivi strutturali del mezzo, è anche più difficile parlare, raccontare cose belle. La classica cosa dell'albero che fa più rumore quando cade rispetto alla foresta che cresce è verissima, mi sembra di dire, no? Qualcuno dice, se un contenuto è virale, spesso non è un buon contenuto, ok? Quindi questo per alcuni aspetti è vero, per altri ci sono delle osi virtuose. Pensiamo anche banalmente a alcune storie di gruppi di quartiere in cui si ritrovano delle cose, gruppi di quartiere che funzionano benissimo ancora su Facebook, no? Io lavoro con i social e ci do da mangiare, ho una famiglia, ho 4 figli, per cui c'è tutto anche l'aspetto di quanto i social poi diano lavoro e amplino le prospettive. Quello secondo me è un discorso di speranza, cioè io non so che lavoro farei se non ci fossero i social.
Monica vuole aggiungere qualcosa?
Sì, volevo aggiungere anche che il lato più banale del ridere, perché io ricordo perfettamente durante il lockdown che iniziare a fare tante battute su quello che succedeva, fare i famosi meme per scherzarci, magari non è la speranza classica, ma mi sembra un modo per resistere alla tristezza, alle difficoltà. Cioè io quando vedo notizie negative, poi escono fuori i meme, onestamente mi alleggeriscono nonostante magari il disastro complessivo, quindi c'è un modo anche di resistere che può sembrare superficiale, ma secondo me può essere anche un buon segnale.
È un modo per non cedere alla tristezza.
Sì, finché c'è l'umorismo, sì.
Suor Alice, anche tu frequenti molto i social network perché realizzi una catechesi quotidiana sui social, un commento al Vangelo. La gente è sensibile quando si parla di speranza sui social?
Ne parlavo poco fa con una tua collega e dicevo di come le persone mi chiedono di pregare per loro un'infinità e mi chiedono di avere quello sguardo di speranza sulle loro situazioni che magari loro in quel momento non riescono ad avere. Quindi penso che sia anche che i social siano proprio un luogo dove essere contagiosi nella speranza e dove poter portare quel messaggio di speranza lì dove una persona in quel momento non riesce. Quindi sento sete di speranza e anche richiesta da parte di, passatemi il termine, noi di chiesa, di portare quella speranza che magari chi è fuori in questo momento non riesce ad avere.
c'è infatti modo migliore per conoscere Dio che lasciarsi riconciliare da Lui assaporando il suo perdono, scrive Papa Francesco nella bolla di indizione di questo giubileo. Ma cosa significa perdonare?
Santo, santo.
Andrea, alcune cose ci sono che non puoi perdonare.
Cos'è proprio una cosa che ti è difficile perdonare?
Quando qualcuno mi fa un dispetto e mi continua a farlo tipo lo stesso giorno 4-5 volte.
Diana, oggi la maestra mi aveva detto che io lavoravo con lei alla cattedra 5 minuti perché poi dovevo uscire prima. Poi quando io sono andata là, lei mi ha detto: perché sei qui? E io gli ho detto: maestra, mi avevi chiamato tu. E lei mi ha detto: vai a posto. E quindi sono andata a posto.
Qui ti sei arrabbiata? Ma l'hai perdonata questa maestra?
No.
E mamma e papà ti hanno mai perdonato qualcosa?
Vabbè, mamme.
Ti hanno perdonato qualcosa?
Sì, mia madre dopo mi dice scusa se mi sono arrabbiato con mami.
E sei contento quando ti chiede scusa?
Sì, la perdono anch'io. Le persone vanno perdonate.
Tommaso?
Oddio. Ma è facile perdonare per te?
No.
Perché? Che succede dentro di te?
Le parolacce.
Perdoni sempre?
Alcune volte le perdono fino alla quinta volta, poi dalla sesta inizio non perdono più perché troppe volte l'hanno fatto.
Il tuo cuore come diventa se non perdoni più?
Arrabbiato.
Gioco corto, oggi 3 punti non li do a nessuno.
No!
A voi 2 punti, a voi 1 punto.
Sì!
Intanto, Don Alfio, non possiamo far finta di niente perché le interviste sono state fatte in maniera completamente libera e un bimbo ci ha risposto: non ho mamma e papà, ho 2 mamme. Quindi questo racconta anche il modo in cui bisogna fare catechesi, fare pastorale in una realtà sociale che è in trasformazione.
Ma il nostro vantaggio è che ciò che vogliamo annunciare e condividere al mondo non ha confini, non ha limiti, perché è dono gratuito. Non è qualcosa che vuole ottenere o chiedere o che vuole essere riconosciuta. È ciò che si dona e basta. E sì, di fronte a noi ci sono sempre più pregiudizi, reticenze. Tante volte siamo noi oggetto di pregiudizio, a torto o a ragione. Per quel che riguarda, credo, la pastorale ordinaria, questo è il fuoco principale. Non dimenticare che noi siamo lì per testimoniare, dare e dire qualcosa e non per chiedere un riscontro o un contraccambio.
Suor Alice, può essere un buon metodo quello che abbiamo ascoltato in queste interviste, perdonare fino a 5 volte, poi basta, no? Perché
mi ha fatto tanto sorridere perché ogni tanto lo penso anch'io, adesso basta perché non è possibile. Però in realtà poi se penso alla mia relazione con Gesù e alle volte, no, che lui mi perdona, dico vabbè, almeno un pochino ci posso provare, arrivare alla sesta. E non so se vi è mai capitato, però un'esperienza che mi ha toccato, ero postulante 7-8 anni fa e mi è capitato di andare in confessionale perché avevo fatto un danno un po' grande e quel sacerdote mi ha detto: ma perché ti preoccupi così tanto, non senti che il Signore ti ama? E in quel momento ho iniziato a piangere come una bambina. Ecco, quelle lacrime per me sono state il segno di un perdono ricevuto e che mi ha proprio segnato, e quando qualcuno mi fa arrabbiare o succede qualcosa dico: Alice, ricordati di quelle lacrime lì, e mi riportano nella possibilità della sesta volta.
Monica, uscendo un po' dal contesto religioso, oggi è di moda perdonare gli altri oppure può essere considerato un gesto di debolezza?
Dipende, io lavorando con i bambini lì è facile perché lo sai che devi dire certe cose, poi ti scontri con la realtà degli adulti e cascano un pochino queste convinzioni.
Cioè, spiegami meglio.
Cioè, finché si parla e si sa di star parlando ai piccoli è quasi ovvio parlare di perdono, perché quello che è importante è pacificarsi con gli altri, non rimanere in un'ostilità, e ce l'hai chiaro. quando si tratta degli adulti, spesso vedi che uno se la lega al dito, certo, comunque sia poi tende ad avere un atteggiamento diverso nei tuoi confronti per qualsiasi cosa, anche cose piccole, e c'è molta sfiducia, vedo, nelle relazioni e diffidenza, perché appunto siamo in una società che comunque anche insegna a essere in competizione, essere l'uno contro l'altro, per cui no, forse debolezza no, però forse da una parte, come dire, incomprensione, poi c'è sicuramente il giudizio di debolezza, ma c'è incomprensione, non tornano i conti, e se non tornano perché devo comportarmi diversamente, perlomeno sono indifferente se proprio non voglio lo scontro.
Chiarisco che le interviste sono state fatte nella parrocchia di Santa Silvia durante l'ora di catechismo, che è appunto la parrocchia di Don Alfio. Tommaso, c'è qualcosa che non perdoneresti proprio?
Grazie per quest'altra domanda molto difficile. Allora sì, sicuramente c'è qualcosa che proprio non perdonerei, e mi conforta condividerlo con voi. La fortuna che abbiamo noi, assolutamente meritata, è che il perdono non viene da noi, ma è a sua volta un dono. Cioè anche la radice della confessione, delle indulgenze, tutte queste cose che riguardano il perdono nella nostra fede, è Dio che non si stanca mai di perdonarci. Quindi quando verrà il momento in cui non potrò perdonare quella cosa, so che dovrò chiedere il perdono a qualcun altro.
Don Alfio, a questo proposito, ha detto molto bene Tommaso.
Sì, io, proprio stimolato dalle parole di Tommaso, vorrei cogliere l'occasione per chiarire quello che secondo me è uno dei più grossi equivoci sul perdono, anche tra noi cristiani cattolici. Il perdono tante volte viene considerato come qualche cosa che noi concediamo agli altri a loro beneficio. Nella nostra ottica, il perdono, perdonare qualcuno, è qualcosa di cui abbiamo bisogno noi. Gesù nel Vangelo di Luca prima dice che è un medico che è venuto a curare, e poi una delle prime terapie che prescrive per i malesseri è di perdonare. Il perdono non serve a chi lo riceve, serve a chi deve darlo, per impedire che il male che ha ricevuto possa dilagare nella sua vita.
Infatti il Papa ha detto: il perdono disinnesca la rabbia.
Esatto.
È quello che ci stavi spiegando tu.
Io, se posso fare un inciso. Prima abbiamo sentito le risposte alle domande su cos'è il perdono, cos'è la pace. Tutti facevano coincidere la speranza con la pace, ok? Però c'è qualcosa che non quadra, nel senso, se tutti siamo d'accordo che vogliamo la pace, perché non c'è la pace? Adesso uno può pensare, è colpa di. A me è capitato di mandare a quel paese un autista dell'autobus, davanti a mio figlio tra l'altro, perché non si è fermato, ha tirato dritto.
Capita spesso, sì.
Cavolo, lì ho fatto la guerra all'autista dell'autobus, c'è poco da fare. Poi quella era un'ingiustizia, quello che vogliamo, no? Però le piccole cose di cui si parlava prima sono proprio quelle della vita di tutti i giorni.
Anche perché dobbiamo ricordarci che a Roma le macchine si fermano per farci passare, ma dobbiamo passare velocemente noi.
Ma certo, no, poi ci sono delle regole in ogni ecosistema.
Suor Alice chiude questo episodio.
Però pensavo che comunque la pace e il perdono parte prima nel perdonare noi stessi, no? Io mi rendo conto che tante volte riverso della rabbia sugli altri, ma perché fondamentalmente sono arrabbiata con qualcosa di me. Quindi forse il primo passo, un altro passo per ritornare all'episodio scorso, no? I passi per vivere il giubileo, potrebbe essere quello davvero di imparare a conoscerci e perdonarci quelle cose che un po' ci danno fastidio, sapendo che il primo ad amarci e perdonarci in quelle cose è il Signore.
Grazie ad Alice, Monica, Alfio e Tommaso per essere stati con noi oggi, e ricordate, spes
non confundit.
Sono Fabio Colagrande e questo era il secondo episodio di Giubichè, domande e risposte, anche scomode, sul giubileo, un podcast scritto e realizzato da Benedetta Capelli, Amedeolo Monaco e dal sottoscritto. La registrazione in studio è curata da Adriano Vitali, interviste in esterno effettuate con l'ausilio tecnico di Andrea Moneta. Si ringraziano per la collaborazione i turisti e i romani del Rione Borgo e i bambini del catechismo della parrocchia Santa Silvia di Roma.
This is Vatican News, Radio Vaticana.